Radio Giornale.
I partiti storici restano al potere, ma col fiato sul collo dell'AfD, che nelle elezioni regionali in Germania avanza a passi da gigante. 53.720 allievi tornano oggi sui banchi delle scuole ticinesi, meglio se ci vanno a piedi e se poi tornano senza stress. Tennis, Stan Wawrinka ha sconfitto un acciaccato Novak Djokovic, ora come Roger Federer è ai quarti di finale degli US Open. In Germania, forte avanzata dell'AfD, il partito di destra che nei Länder di Sassonia e Brandenburgo registra risultati record, pur non superando i partiti tradizionali al potere. Le cifre e le prospettive nel contributo da Berlino di Walter Raue.
Per i partiti della grande coalizione è stata una domenica nera. In Brandenburg, Sassonia e Cristiano Democratici hanno perso rispettivamente oltre 7 punti. I socialdemocratici crollano del 6% in Sassonia e di ben il 9% nel Land di Potsdam, ma per la CDU e l'SPD poteva andare in fondo ancora peggio. I loro governatori uscenti potranno restare in carica, anche se dovranno cercarsi nuovi alleati. Il peggio però è stato scongiurato, almeno per il momento. Il sorpasso cioè da parte della destra populista dell'Alternative für Deutschland. Questa ha ottenuto ieri un enorme successo, conquistando nel Brandenburgo il 23,5% delle preferenze e in Sassonia addirittura un incredibile 27,8. Un trionfo però che non si trasformerà in soldoni, o meglio in potere per il partito, dal momento che tutti gli altri escludono categoricamente ogni forma di collaborazione con l'ultradestra. L'AfD continuerà dunque a fare quello che ha sempre fatto, un'opposizione dura e polemica contro il potere costituito, contro il sistema, contro i vecchi politici di Berlino, contro Bruxelles, contro tutto e tutti. Mentre i Verdi non sono riusciti veramente a sfondare nelle due regioni tedesco orientali, dove continuano a raccogliere la metà dei voti che ottengono invece nelle regioni tedesco occidentali, a Berlino il lavoro del governo di grande coalizione di Angela Merkel non è certo diventato più facile dopo l'ennesima erosione di consensi a livello regionale.
L'uragano Dorian, ritenuto il più potente da quando si misurano questi fenomeni, sta sferzando da alcune ore il nord delle Bahamas. Venti potentissimi hanno scoperchiato case, sradicato tralicci e rovesciato automobili. Secondo le autorità dell'arcipelago, i danni sono ingenti, ma non sono segnalate vittime. Dorian sta dando ora segni di indebolimento, ma è sempre classificato di potenza 5. Potrebbe in seguito dirigersi verso la costa della Florida, dove solo ieri sono stati cancellati oltre 600 voli. In attesa di un suo eventuale passaggio, ordine di evacuazione è stato dato anche alla popolazione costiera della vicina Georgia e del South Carolina. Sono 53.720 gli allievi che oggi tornano in aula in Ticino con l'inizio dell'anno scolastico. Una cifra meno precisa, ma che continua a far discutere, è invece quella delle automobili guidate dai genitori che intasano piazzali e entrate delle scuole. Una scena diventata ormai comune e che le autorità, non solo quelle scolastiche, da anni giudicano sconveniente. Uno dei rimedi è il pedibus, con mamme, papà e nonni che a titolo volontario raccolgono i bambini a domicilio lungo il tragitto e insieme a piedi si recano a scuola. Sentiamo Alessandro Broggini.
A scuola a piedi si può, ne era convinta 20 anni fa l'associazione Traffico Ambiente, che ha concepito pedibus in tutto il paese. Il suo coordinamento in Ticino esiste invece dal 2015. La sua responsabile è Caterina Bassoli.
Abbiamo oltre 80 linee, oltre 1100 bambini iscritti. Diciamo che sta crescendo molto bene anche nel nostro cantone.
Un'occhiata alla mappa online che elenca minuziosamente le linee esistenti e, sorpresa, è più facile trovare una linea pedibus in periferia, valli escluse visto che lì già si va a piedi o le distanze obbligano al pulmino, che non in città. Una sola a Lugano contro le 5 di Manno, le 3 di Canobbio e le 9 di Tesserete. Stesso discorso con Bellinzona e Locarno. Perché?
Credo che nei paesi più piccoli è più immediato organizzare delle linee pedibus anche in modo spontaneo. Nelle città un po' più grandi spesso l'organizzazione parte anche dall'alto e quindi richiede un po' più di tempo.
Ed è garanzia grazie a un coordinamento maggiore di un passaggio di consegne da un anno all'altro, che a volte può risultare difficoltoso, perché essenza del concetto di pedibus è il volontariato.
Vi è mai capitato di trovare una mamma che dice: no, mi sento più sicuro portare mio figlio io personalmente a scuola, magari con l'auto eccetera, piuttosto che affidarlo a qualche altro genitore?
Direi di no, ci sono genitori che preferiscono avere un rapporto mamma-figlio sul percorso scolastico, perché diventa un momento loro che si ritagliano durante la giornata.
Ed è così che si diventa volontari pedibus.
Esattamente, sì.
Questa è una delle sfide prima di entrare in aula, ce ne sono anche di più complesse dopo. Pro Juventute, ad esempio, torna a segnalare il crescente problema dello stress e dell'ansia da rendimento, problema che non colpisce più oramai soltanto il mondo degli adulti. Mirko Priuli.
In Svizzera circa la metà dei giovani dai 15 ai 21 anni si sente spesso o molto spesso stressata o non all'altezza della situazione. Un fenomeno questo in continua crescita, dice il responsabile di Pro Juventute Ticino, Ilario Lodi. Ma cosa sta succedendo al mondo di giovani e bambini?
Sta succedendo semplicemente questo, che i bambini vengono messi sempre più sotto pressione dai genitori, che a loro volta sono messi, non direi con le spalle al muro, ma come dire, a loro volta anche sotto pressione da tutto ciò che sta loro attorno. Sui bambini vengono in un certo senso proiettate un sacco di aspettative che poco o addirittura appunto collimano con quelle che sono le esigenze di una crescita che ogni bambino ha il diritto di manifestare.
Tra le aspettative dei genitori vi sono anche le lezioni facoltative che completano l'agenda scolastica di molti allievi. Un messaggio, quello di Pro Juventute, difficile dunque da far passare.
È un messaggio che fa un po' fatica a penetrare e che richiede molto più tempo di quanto inizialmente si possa credere, proprio perché le famiglie sono inserite in una prospettiva che è quella legata in generale al successo dei bambini. Ecco quindi che i bambini hanno invece bisogno, per poter crescere, i loro spazi e soprattutto la necessità di maturare loro esperienze e non necessariamente quello che sempre gli adulti dicono loro di fare. Ecco perché dobbiamo dare più spazio ai bambini, ecco perché i bambini devono essere a loro volta più capaci ed essere messi maggiormente nelle condizioni di vivere la loro infanzia.
La Fondazione Pro Juventute si rivolge quindi non solo a genitori ed educatori, ma anche a scuole e aziende formatrici per trovare assieme soluzioni per ridurre questo carico di stress. Meno pressione, più infanzia, il motto della campagna.
Sono in arrivo nuove sanzioni nell'ambito dello scandalo Appaltopoli nei Grigioni. Nei prossimi giorni la Commissione della Concorrenza si pronuncerà su un cartello tra ditte attive nella pavimentazione stradale. Antonella Kreutzer.
È un dossier molto atteso e legato all'inchiesta condotta dalla Comco su quello che è stato definito il più grosso cartello dell'edilizia mai venuto alla luce. A confermarcene la pubblicazione tra poche ore, dopo le anticipazioni della NZZ am Sonntag, è lo stesso direttore, Patrick Ducret, che non aggiunge altro. Secondo le indiscrezioni di stampa, ad essere sanzionate saranno questa volta una dozzina di imprese di costruzione stradale, in maggioranza di grandi dimensioni. Avrebbero concordato i prezzi nel canton Grigioni tra il 2004 e il 2010, per un valore complessivo di appalti stimato a circa 200 milioni di franchi. La Comco potrà tuttavia sanzionare solo i reati commessi in un periodo di 3 anni. L'entità delle somme in gioco è paragonabile a quella del cartello nel settore edile della Bassa Engadina. Michael Pfeffli, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta incaricata di proseguire gli accertamenti, non commenta però le indiscrezioni.
Wir haben einen ganz anderen Auftrag und von dem her nehme ich zu dem Wettbewerb jetzt keine Stellung.
Abbiamo un mandato molto diverso e per questo non prendo posizione riguardo alla decisione della Comco, afferma ai nostri microfoni. Istituita a giugno 2018, la Commissione deve valutare l'intervento di polizia avvenuto nell'ambito dell'inchiesta sul cartello dell'edilizia e deve indagare il ruolo di membri di governo e collaboratori dell'amministrazione in relazione agli accordi illeciti. Il rapporto parziale sarà presentato al Gran Consiglio grigionese presumibilmente nella sessione di dicembre 2019. Intanto, l'estensione dello scandalo Appaltopoli a tutto il territorio cantonale potrebbe creare nuove tensioni a poche settimane dalle elezioni federali.
Papa Francesco ha annunciato la nomina di nuovi cardinali e la selezione di nomi evidenzia ancora una volta l'attenzione della Chiesa Cattolica al tema della migrazione. Da Città del Vaticano, Nina Fabrizio.
Prima di tutto devo scusarmi del ritardo. Sono rimasto chiuso nell'ascensore per 25 minuti.
È stato un angelus accidentato quello di Papa Francesco ieri mattina, comparso con 8 minuti di ritardo alla finestra del Palazzo Apostolico, giunto finalmente davanti ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro. Bergoglio, dopo aver condannato gli arrampicatori della società, ha annunciato a sorpresa un nuovo concistoro, e cioè la cerimonia in cui nominerà 10 nuovi cardinali. Si tratta ancora una volta di prelati di strada, se così si può dire, figure vicine alla sua ispirazione di chiesa missionaria originaria e soprattutto provenienti dalle periferie geografiche mondiali. Tra i pochi nomi conosciuti, quello del vescovo di Bologna, Monsignor Zuppi, molto attivo in favore dei migranti e delle fasce più emarginate della città, e lo stesso sottosegretario del Dicastero dei Migranti, il gesuita Michael Cerny. Segnale chiarissimo che per il Papa argentino il tema dei migranti rimane in cima alla sua agenda di pontificato. Gli altri sono l'arcivescovo di Kinshasa, quello di Lussemburgo, dell'Havana, di Giacarta, di Rabat, del Guatemala e 3 ultraottantenni. Si profila così un collegio cardinalizio sempre più eterogeneo, globale ed internazionale, da cui a questo punto si potrebbe prevedere esca un futuro Papa vicino alla linea missionaria e riformatrice di Francesco.
Siamo alla pagina sportiva, Paola Laurenti, partiamo dal tennis.
Esatto, visto che proprio nella notte Stan Wawrinka ha raggiunto i quarti di finale degli US Open. Il vodese stava conducendo 2-0 ed era avanti anche 2-1 nel terzo set quando il suo avversario, il numero uno al mondo Novak Djokovic, si è ritirato a causa dei forti dolori alla spalla sinistra. Ora il prossimo avversario di Wawrinka sarà il russo Medvedev, ottavi di finale superati, lo ricordiamo, anche da Roger Federer, che aveva battuto in precedenza il belga Goffin con un chiaro e netto 6-2, 6-2, 6-0, ed ora se la vedrà ai quarti con il bulgaro Dimitrov. Passiamo al calcio, alla quarta sconfitta per il Lugano, che a Basilea ha perso ieri 2-1, 1-0 per il Sion Attuna e 2-2 tra Lucerna e Young Boys. Questi insomma gli altri risultati della sesta giornata di Superliga, campionato che vede quindi un nuovo leader, il Basilea con 15 punti davanti a Young Boys che ne ha 14 e Sion che ne ha 13. In coda Lugano Examax con 4 punti. E chiudiamo con l'atletica, il Galà dei Castelli, che è andato in scena nel nuovo comunale di Bellinzona. La gara dei 100 metri maschile è stata vinta dallo statunitense Gatlin in 9,97. Nei 400 segnaliamo la migliore prestazione personale per il ticinese Petrucciani, terzo in 46,30, prova vinta dall'americano LaShawn Merritt. In ambito femminile, vittorie rossocrociate di Lea Sprunger nei 400 ostacoli e di Mujinga Kambunji nei 100, gara che la locarnese Ayla del Ponte ha chiuso in ottava posizione.
Con questo è tutto il momento dalla redazione, ci sentiamo tra meno di un'ora. L'attualità è sempre sotto mano anche sulla nostra applicazione RSI News.